Siamo all'oggetto numero 3, esame, discussione e approvazione delle bozze di disciplinare di gara, di contratto di concessione amministrativa, di convenzione e di avviso pubblico di gara per l'affidamento a terzi delle aree di cava di proprietà comunale. Sono presenti il professor Falini, qui vicino a me, che illustrerà, essendo stato incaricato, la determinazione e la quantificazione dei canoni, e a lato geometra Bosetti, esperto di bandi di gara e quant'altro. Quindi passerei la parola al professor Falini, invitandogli a spiegare le valutazioni emerse per la determinazione dei canoni. Prego.
Grazie sindaco, buongiorno a tutti. Sono docente qui a Brescia, ho avuto anche la fortuna e l'onore di lavorare su questo tema, che per me si è trattato di una novità. Provo a illustrare sinteticamente, scusandomi anche se qualcuno era già in commissione, mi ripeterò. Quindi cerco di esprimere un po' il pensiero che ho sviluppato. Ovviamente l'oggetto era il canone di concessione, e quindi sono partito, al di là della storia, primo contratto, secondo, terzo contratto, sono partito come punto di riferimento dalla sentenza del Consiglio di Stato. E la sentenza del Consiglio di Stato non dice nulla, nel senso che non ha rilievi sul canone di concessione. E in effetti il tema della congruità è un tema, come dire, molto lasco, nel senso, quando è che un canone è congruo, che cosa deve determinare questo canone. Allora non starò quindi un po' a tediarvi, io sono un professore di economia, quindi ho cercato di guardare tutto quello che avesse un impatto sotto l'aspetto economico. Allora, in primo luogo il canone è espressione di una discrezionalità amministrativa, quindi sostanzialmente si potrebbe dire che un canone è congruo quando è manifestamente non irragionevole.
Prosegue il professore nell'illustrazione, poi consigliere Macaferri quando sarà il momento. Prego professore.
E quindi ho cercato di 5-10 minuti poi. Quindi questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto, il canone deve consentire una remunerazione dei servizi. Chiaramente, al contrario, questa discrezionalità non può trasformarsi in un puro arbitrio, no? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, ma deve fondarsi su una serie di ragionamenti, su una serie di evidenze. E quindi vengo un po' al tema. Quali sono le evidenze? Abbiamo cercato di fare due tipi di indagine. Un primo tipo di indagine, che è l'analisi economico-patrimoniale di chi? Delle imprese del comprensorio di Botticino, che alla fine sono state 25, delle imprese di Botticino, quindi più o meno ristretto. E questo hanno dato alcune evidenze di un progressivo deterioramento, di una minore contribuzione, addirittura delle perdite, un deterioramento dei ratio patrimoniali, ma non sto qui a tediarvi. Il secondo pilastro di indagine è stato un questionario che è stato somministrato in forma anonima alle imprese concessionarie del comune di Botticino. Quindi con questo set documentali si è cercato di determinare quelli che erano i punti di riferimento, fermo restando l'autonomia finale del comune nel determinare questo canone di concessione. Allora, un primo elemento, quindi quali sono gli elementi sulla base dei quali si è arrivati a determinare una banda? Il primo elemento è dato il canone di concessione storico. Non è corretto, vediamo dove andiamo a impattare. Quindi sono stati presi i canoni di concessione dei 5 anni, 2017-2021, questi canoni di concessione hanno determinato unitamente a altri costi, una serie di risultati nelle imprese e un certo risultato nell'ente comunale. Questi canoni di concessione sono stati poi mediati, fatta la media, e riespressi in valore attuale. Quando parlo di valore attuale parlo del 1 aprile 2023. Questo valore attuale al 2023 conduceva a un canone di concessione primario di 1,937, di 1,93, ora posso sbagliare di un decimale. Quindi 1,93, per sintetizzare, sarebbe stato il canone che a parità di condizioni avrebbe consentito di replicare i risultati degli anni precedenti. Ma quale parità di condizioni? Perdite delle imprese e avanzo del comune. Allora, lavorando su questo dato di 1,936,37, ci siamo chiesti qual è il canone che, invece di determinare, sempre con riferimento alle situazioni passate, anziché determinare una perdita delle imprese, determina un utile nullo. Quindi le imprese non guadagnano né perdono, sempre con riferimento alla situazione pregressa, e questo valore è il risultato, in termini di primo valore al 1 gennaio 2023, è risultato 1,700, ora lo dico più precisamente perché questo è più importante, 1,756. Quindi 1,756 sarebbe stato il canone di concessione primario per il quale le imprese, con riferimento alle situazioni pregresse, avrebbero realizzato un utile nullo, il che vuol dire che rappresentava, quel canone rappresenta in finanza, diciamo, un cap, un limite massimo che non può essere superato assumendo la costanza delle situazioni. Quindi il tetto è 1,756. Tra l'altro è anche importante fare un ragionamento di questo genere per determinare, per giudicare ex post la non congruità del canone dell'1,8 del bando. Tuttavia è una non congruità, non colpevole, una non congruità ex post, no? Perché poi dovevano sapere che ci sarebbe stata la crisi, che ci sarebbe stato il Covid, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di pura fantasia. Però il tema è importante per una cosa che dirò successivamente. Quindi arriviamo a questa prima considerazione, 1,756 è quello che determina, il canone di concessione che determina un utile nullo. Andiamo dall'altra parte. E che cosa desiderano le imprese? Abbiamo esaminato i questionari di valutazione, i questionari a cui hanno risposto, qualcuno in maniera esplicita, qualcuno legandolo a determinato costo, qualcuno anche in maniera opportunistica. Dopo opportunistica, dicevo prima, non è in senso negativo, è in senso economico-aziendale. Io ti dico una cosa perché poi tu la utilizzi e scrivi una cosa che a me può essere conveniente. Quindi siamo arrivati sulla base delle preferenze delle imprese, alla quantificazione di un canone in allora di 1,25-26, adesso il dettaglio decimale non lo ricordo, però quel canone desiderato dalle imprese poi doveva essere espresso, perché è stato manifestato 2 anni fa, e doveva tener conto dell'inflazione nel frattempo intervenuta. Quindi quel valore di 1,2 andava a determinare opportunamente inflazionato il prezzo di 1,435. Quindi abbiamo, per fare, come dire, per chiudere, se sono troppo lungo me lo dica, abbiamo una prima banda. No, tra quello che non consente un utile, non dovrebbe consentire un utile, che è 1,756, e l'altro, che è quello che è desiderato dalle imprese, che è 1,435. E il terzo criterio era, facciamo riferimento a un criterio, chiamiamolo così, di mercato. Ora, questo è un lavoro che ha manifestato, che ha presentato grandi difficoltà, difficoltà proprio per diciamo, la modestia e l'oggettività delle fonti informative. E quindi ci siamo chiesti, cerchiamo di applicare un tasso di royalties. Cosa vuol dire un tasso di royalties? Applicazione di una percentuale di mercato rispetto a quello che è il valore di un bene. Qual è la percentuale? Siamo andati a vedere quelli che erano delle esperienze tipicamente dei comuni toscani e questa percentuale oscillava tra l'8 e il 13%, una banda di oscillazione molto alta. Abbiamo preso il valore intermedio, 10,5. Ma 10,5 di cosa? E qui era il grosso problema, perché quale valore mettiamo, quale prezzo mettiamo? E allora siamo andati, abbiamo chiesto all'Istat di darci i prezzi che le imprese di Botticino, dei prezzi di vendita che le imprese di Botticino avevano dichiarato praticare all'Istat stesso. Quindi abbiamo applicato questa percentuale a quei prezzi di 2 anni fa, 3 anni fa, cioè erano coerenti. È arrivato, siamo pervenuti a un determinato valore che inflazionato, per tener conto del tempo che nel frattempo era passato, conduceva a un valore di 1,538, che in qualche misura era coerente con gli altri, perché eravamo, ricordo, 1,756 e 1,435, quindi un valore di 1,538. Di qui la proposta. Tenendo conto che poi questo è un esercizio di discrezionalità tecnica, ma non del consulente, ma dell'amministrazione comunale, è la proposta di individuare un bando di oscillazione congruo, perché è dimostrato tra 1,5 e 1,7, tenendo presente poi nello specifico che ci sono una serie di costi che le imprese devono sostenere, sostenuti e sostenere per partecipare alla gara, che passa un determinato periodo di tempo, quindi il suggerimento era quella di andare a battere, a cadere su un valore di 1,5. Due considerazioni finali. La prima pertinente, la seconda non pertinente. La prima pertinente, qui abbiamo il primo, il secondo e il terzo contratto che durano anni, e quindi c'è il tema. A cosa agganciamo? Agganciamo all'inflazione. Allora, l'inflazione è un parametro apparentemente oggettivo, ma in realtà che sconta tantissime inefficienze. Perché? Perché il prezzo del marmo di Botticino può avere ed ha una dinamica che è completamente è comunque sganciata, non necessariamente più intensa o meno intensa rispetto all'inflazione. Può correre di più, può correre di meno. Rispetto a un dato di partenza del 2000, il prezzo del marmo delle nostre rilevazioni è salito di più rispetto all'inflazione, ma non vuol dire assolutamente niente, anche perché il quadro è il quadro di queste imprese del comprensorio di solo Botticino, un quadro disarmante, cioè di un prodotto che, considerato il complesso delle imprese, quindi il bilancio somma, il fatturato e gli utili scendono in maniera precipitosa. Di qui il suggerimento, io ho concluso questo lavoro 6 mesi fa, circa, il suggerimento di introdurre un market test, cioè vai a vedere all'anno 2, 3, 4, 5, eccetera, come il prezzo è cambiato, ma aggiungerei anche non solo il prezzo, ma anche le condizioni competitive, che non necessariamente si riferiscono al prezzo. Seconda considerazione non pertinente, che mi sento di fare dinanzi a voi, ma anche dinanzi alle imprese, è che è l'auspicio, partiamo dalla difficoltà, avevamo pochissimi dati oggettivi. Perché avevamo pochissimi dati oggettivi? Perché l'osservatorio non ha mai funzionato, certi dati non sono disponibili, eccetera. Allora il tema era, per ritornare a un esempio che facevo prima in commissione, essendo originario abruzzese e marchigiano, gli operatori sulla costiera, gli operatori, gli albergatori si fanno tra loro una guerra per sottrarre un cliente all'altro e sono felici quando hanno preso 2 o 3 clienti all'albergatore vicino. È una logica miope. È una logica miope che può portare magari qualche impresa a beneficiare rispetto a una concorrente, intendo dire il comprensorio di Botticino, ma oggi abbiamo una concorrenza, ed è evidente con la globalizzazione, una concorrenza che in minima parte si gioca tra le imprese di Botticino, in massima parte si gioca tra il marmo di Botticino e altri marmi e si gioca anche tra il marmo e altri beni che svolgono la stessa funzione d'uso. Allora l'auspicio, e questo, per questo dico che è non pertinente rispetto al campo che mi è stato assegnato, è che sarebbe auspicabile, non dico un'aggregazione, ma sarebbe auspicabile sicuramente e realizzabile quello che in economia chiamiamo dei fenomeni di competition, cioè sostanzialmente dei fenomeni di competizione, come è naturale che ci siano, tra le imprese, ma anche fenomeni di cooperazione rispetto a obiettivi che dovrebbero vedere tutte le imprese aggregarsi. Questo lo dico come pura raccomandazione, ma anche al fine della produzione di dati che consentono di ancorare questo premio, eccetera, a dei dati, questo CAON, a dei dati oggettivi, ma anche in misura indiretta far beneficiare tutta la comunità di Botticino e le imprese che in essa insistono. Io termino.
Ringrazio il professore per la dotta illustrazione. Passerei la parola al geometra Bosetti, usando quel microfono. Quando abbiamo finito di illustrare, Marco Ferri, un attimo di pazienza.
Buona giornata a tutti. Allora, per chi non mi conosce, cioè praticamente tutti voi, sono il geometra Bosetti, mi hanno cucito addosso la fama, che in realtà è una diceria, di essere un esperto di appalti e contratti. In realtà qui siamo in un terreno totalmente sconosciuto sotto molti profili, sia sotto il profilo merceologico, cioè la particolare fattispecie del bene in gioco, sia proprio sotto il profilo contrattuale, per cui non c'è codice di contratti che tenga, non è applicabile il codice, il famoso noto codice di contratti nuovo a questo sistema di assegnazione di lotti di coltivazione di cava. Il professore vi ha illustrato prima lo sforzo organizzativo svolto per raggiungere quello che possiamo chiamare il punto di equilibrio tra l'interesse alla giusta remunerazione da parte degli operatori privati e una altrettanto giusta remunerazione del Comune sotto il profilo della messa a disposizione di un bene patrimoniale. E questo equilibrio è ovvio che risentirà nel futuro di cose che oggi non riusciamo a prevedere, soprattutto l'andamento del mercato, ma anche l'andamento dei costi di produzione, dei costi della manodopera, dei costi dell'energia, che nei 20 anni prossimi, durata di queste concessioni, sono imponderabili, sono solo apprezzabili con una certa approssimazione per arrivare al canone primario. La domanda che dovrebbe arrivare logica è: cosa ve ne frega del canone primario? Purtroppo il sistema, e non dico il sistema di questa gara, ma il sistema italiano, impone che qualsiasi procedimento di gara abbia una base. Nel nostro caso la base di gara non può che essere il canone primario, dove gli offerenti, cioè gli interessati, si misurano la propria capacità organizzativa, la propria organizzazione aziendale, la propria prospettiva di mercato, per poter conseguire la concessione del, del lotto. Dopodiché, come diceva il professore che mi ha anticipato, il Consiglio di Stato non ha aiutato in questo senso, si è limitato a un principio. Non potete fare una gara con un unico lotto, in buona sostanza. Questo è l'unico principio sul quale il Consiglio di Stato si è basato. E quindi le motivazioni che potrebbero consentire il procedimento su un unico lotto, che erano molto fondate nella prima gara, purtroppo non sono state ritenute valide, o comunque diciamo che il Consiglio di Stato le ha tenute superate, non più riproponibili. E quindi abbiamo dovuto spacchettare le concessioni in 6 lotti. Perché in 6 lotti e non 8, 7 o 5? Ma innanzitutto per tenere un certo equilibrio numerico di quantità scavabili tra i singoli lotti messi in competizione. In secondo luogo, per poter, peraltro il Consiglio di Stato ha imposto, permettere a più operatori economici di competere per l'assegnazione. Dopodiché c'era il problema, e qui entra in campo una sorta di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione, su come individuare gli offerenti che si aggiudicano il singolo lotto piuttosto che il primo o il secondo lotto. E abbiamo dovuto, la parola non è bellissima, ma non ne trovo altre, inventare dei criteri che purtroppo devono tenere, o per fortuna, dipende dai punti di vista, devono tenere conto di alcuni principi. Cioè, non si può privilegiare l'operatore uscente, non si può privilegiare l'operatore che opera sul posto. Quindi si apre una marea di possibilità per chiunque. La cosa non è simpatica, ma le cose stanno così. Non vi sto a citare le vecchie polemiche sui balneari o sui taxisti, altrimenti parleremo che però si basano sempre su questo principio, l'apertura del mercato. Il raggiungimento del punto di equilibrio, che pare assodato su un euro e 50 al quintale, aveva anche un altro scopo, quello di impedire di ricadere in una condizione che non si augura a nessuno, ma che in Italia succede spesso, del cosiddetto fallimento di mercato, cioè che non c'è interesse per l'oggetto messo sul mercato. Non vi faccio esempi, ma ci sono stati tantissimi fallimenti di mercato in Italia sulle reti telefoniche, per esempio. Chi va a fare una rete telefonica in Alta Valcamonica? Nessuno, perché fallimento di mercato, non c'è mercato per quella. E quindi il tentativo era quello di impedire il fallimento di mercato e nel contempo impedire che chi partecipa e si aggiudica un lotto non vada in default il secondo anno o il terzo anno, ma nemmeno il ventesimo anno, cioè tenga duro fino alla fine. E quindi non basta qui affidare il tutto sulle capacità delle imprese, ovviamente, anche se sono l'elemento fondamentale, ma purtroppo bisogna affidarsi anche al mercato, che abbiamo detto prima è un soggetto impersonale e imponderabile. Cioè, nessuno sa dire tra 20 anni, ma tra 5 anni quanto la gente sarà disposta a pagare il marmo di Botticino piuttosto che il marmo di Carrara, piuttosto che le pietre di Ciarnico, per dire, no? E siamo arrivati all'1,50 come parametro di competizione base sulla quale gli operatori possono offrire, anzi non possono offrire, devono offrire un elemento in più, cioè un centesimo in più, e non possono offrire un centesimo in meno, perché chi offre un centesimo in meno è fuori, non sono ammesse offerte a ribasso. Poi la costruzione delle condizioni di partecipazione si basa su due cose: l'ammissibilità, cosa bisogna avere, cosa bisogna essere per poter partecipare e cosa bisogna fare per poter vincere. Cosa bisogna essere è l'iscrizione alla Camera di Commercio, suppongo che ce l'abbiano cani e porci, almeno chi fa un'attività economica ce l'ha, ma naturalmente per un'attività di escavazione, di pietre ornamentali, e di avere un'esperienza che abbiamo individuato in un certo fatturato globale negli ultimi 7 anni dalla data di pubblicazione del bando, cioè nei 7 anni antecedenti. Non mi ricordo quanti milioni come numero, ma bisognerebbe guardare, ma vabbè, adesso io non so se voi avete avuto a disposizione i documenti, comunque una certa esperienza di fatturato, in naturalmente non fatturato generico, non vendere le acciughe, ma di escavazione. Infatti andrà dimostrato non solo con i bilanci, ma anche con dei certificati o degli attestati dagli enti concedenti, cioè delle concessioni che sono state sfruttate nei 7 anni precedenti, tra le quali c'era anche il Comune di Botticino, suppongo, per chi è uscente. E poi delle premialità, invece, cioè dei punti sui quali costruire una graduatoria, dei punti che sono un complesso di 100 punti, 40 attribuiti all'offerta economica, cioè a quello che si offre in termini di canone in più rispetto all'euro 50 al quintale, e 60 punti in termini di qualità, cioè il metodo organizzativo, come verranno svolti le coltivazioni, quali saranno le misure di protezione dei lavoratori, quali saranno le misure di conservazione del personale uscente o di incremento dell'occupazione in caso di nuova occupazione. E non vi sto a leggere perché vi annoierei, perché sono 10 o 12 punti, elementi di valutazione, per un totale di 60 punti, ai quali vanno aggiunti 40 punti sulla parte economica, cioè sull'aumento del canone. Una cosa fondamentale è che abbiamo previsto che un soggetto, cioè un operatore, per capirci, una partita IVA può aggiudicarsi solo un lotto, può partecipare per più lotti, ma può aggiudicarsi solo un lotto. Quindi uno può partecipare anche per tutti e 6 i lotti, ma se risulta vincitore di un lotto, per gli altri 5 non concorre. Il suo fascicolo, mettiamolo così, è accantonato e viene ripreso in mano solo nel caso in cui alla fine risultano degli lotti inoptati, cioè lotti non aggiudicati, per non lasciarli lì a marcire. Si può anche recuperare chi è stato momentaneamente non escluso ma accantonato, cioè non ha raggiunto un punteggio sufficiente per essere assegnatario. E questo per quanto riguarda il canone. E il sistema di la gara sarà aperta comunque a tutti coloro che hanno questo certificato camerale per un'attività analoga allo scavo di pietre ornamentali, allo sfruttamento di cave per pietre ornamentali, quindi è una gara europea, anche se io dubito che ci sarà, malgrado i patemi, io credo, dubito che ci sarà l'affollamento di concorrenti europei, almeno base alla nostra esperienza, che naturalmente non riguarda esperienza di cave, ma esperienze molto diverse, da costruzione di scuole a bonifiche ambientali. Dall'estero non viene nessuno, perché quando leggono le nostre norme italiane scappano gambe levate. Cioè, voglio dire, vi dico solo un aneddoto. Qualche anno fa fui convocato da Skanska, è la terza impresa europea come fatturato e grandezza, di Stoccolma. Volevano entrare nel mercato italiano, dal quale erano usciti ai tempi di Tangentopoli. Quando gli ho spiegato a grandi linee come funzionava in Italia, hanno detto: geometra, le paghiamo l'albergo 5 stelle, stai qui per una settimana in vacanza, ma a noi non ce ne frega niente di quelle cose qui, di andare a imbalsamarci in questo inghippo. Purtroppo questo ragionamento lo stanno facendo adesso anche tante imprese italiane, tant'è che le gare vanno deserte a decine. Avete capito che io sono pessimista, ma questo non vuol dire niente, sono pessimista per natura. non mi pare che ci sia purtroppo altra possibilità di, anche qui devo usare un verbo che non mi piace, aiutare gli operatori di Botticino. Mi piacerebbe che ci fosse, sarebbe anche giusto forse che ci fosse, purtroppo non c'è, o quantomeno non c'è legittimamente, ecco. Non ho molto altro da dire.
Ringrazio Geometra Bosetti per la puntuale illustrazione. Mi sentirei di aggiungere, riallacciandomi al discorso fatto dal professore, che chiaramente il futuro del bacino non è solo ed esclusivamente in questo bando, ma sarà solo ed esclusivamente nel grado di aggregazione delle aziende che si aggiudicheranno questo bacino. Credo che oramai sia assolutamente indiscutibile. Per quanto riguarda il dispositivo della delibera, è stato aggiunto un passaggio che adesso vi leggo e che poi verrà approvato rispetto al testo della delibera che era inserita nel fascicolo che avete visto tutti. Quindi va aggiunto, precisato che le opere oggetto di volturazione e subingresso nelle autorizzazioni provinciali in essere, questo ripeto è una precisazione ulteriore per consentire alle aziende che si aggiudicheranno le aree per poter operare immediatamente senza aspettare l'autorizzazione nuova. Se ne era già parlato, se ne era già valutato, ma è stato aggiunto questo passaggio per essere ulteriormente più precisi e non lasciare margini di dubbio. Ripeto, precisato che le aree oggetto di volturazione e subingresso nelle autorizzazioni provinciali in essere, quelle tanto per intenderci detto di proroga, risultano quelle derivanti dalla sovrapposizione fra le aree attualmente in concessione, oggetto di proroga di cui alla delibera della Giunta Comunale numero 92 del 2023, individuate con la linea blu tratteggiata nell'allegato A della bozza di disciplinare di gara di seguito citata, con le nuove aree oggetto della suddetta gara per le concessioni amministrative, individuate queste nuove aree con la linea rossa continua nel predetto allegato A. Vorrei aggiungere l'ultima considerazione, i tempi estremamente ridotti per portare a conoscenza sia le commissioni ma anche tutti gli aventi diritto e chi aveva interesse a valutare il problema delle cave sono stati volutamente contenuti per il semplice fatto di evitare quello che è successo col bando di gara passato, quindi col fatto che uscissero delle proposte o delle bozze che nel passato avevano portato 4 aziende ad incaricare un legale per diffidare l'amministrazione di assumere quel provvedimento. Quindi per togliere qualsiasi dubbio è stata scelta questa procedura, rispettosa delle norme ovviamente, perché il regolamento del Consiglio Comunale prevede che i documenti possano essere presentati entro le 24 ore antecedenti il Consiglio, quindi questo abbiamo fatto e questo è stato rispettato. Direi che se non ci sono domande potremmo passare alla dichiarazione di voto. Trecani, prego.
Intanto da parte di tutti noi arriva il ringraziamento ai tecnici che hanno lavorato per aiutare l'amministrazione a costruire quello che è la proposta adesso di delibera. Ringraziamo anche per l'ulteriore precisazione del sindaco rispetto all'immediata possibilità delle aziende di lavorare e siamo favorevoli.
Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Arrivati a questo punto, ringrazio anch'io i tecnici incaricati per il lavoro svolto, congratulandomi con loro e anche per l'illustrazione che avete fatto.
Bene, andiamo.
Grazie, buonasera.
Grazie a voi.
Grazie.
Buon proseguimento. Scusa Francesca.
A voi non solo di buon anno, ma soprattutto a voi perché tutto vada in porto.
Auguri di buon anno.